queste altre notizie all'interno del giornale radio che andrà in onda tra meno di un'ora alle 19.30. Una buona serata.
Situation Room.
I fatti del giorno.
18.31, allora torniamo a parlare della questione dei diritti dell'infanzia, dei diritti affermati, di quelli negati, della situazione dell'infanzia anche in Italia. Abbiamo sentito le voci della Presidente dell'Istituto degli Innocenti, Giuffrida, dell'assessora Saccardi, della Ministra Boschi, che erano a Firenze al Museo degli Innocenti. Ma come sta l'infanzia in Italia e in Toscana? Perché di solito noi, quando parliamo dei diritti dell'infanzia, siamo portati a pensare che dalle nostre parti sia tutto risolto, che sia una questione che riguardi i paesi del terzo, del quarto mondo, che insomma non ci riguardi più. Ed invece le cose da sapere sono tante. Buonasera e grazie a Fosca Nomis di Save the Children. Buonasera.
Buonasera.
Nomis
buonasera
o Nomis innanzitutto?
Nomis, l'ho detto benissimo.
Perfetto. Allora, noi abbiamo in mano i dati che voi avete diffuso qualche giorno fa relativamente al centro Italia, quindi anche la Toscana. Quasi un minore su 5, circa il 20%, il 17% è in povertà relativa. Questo è un dato che fa sicuramente riflettere, no?
Certo, perché il tema della povertà, quindi il fenomeno della povertà, riguarda nel nostro paese moltissimo i minori e le famiglie con minori. La situazione della Toscana è una situazione relativamente migliore a quella di altre regioni, poiché purtroppo ancora c'è una forte cesura fra il nord e il sud, quindi il sud Italia registra tassi di povertà assoluta e di povertà relativa decisamente più alti, ma non esclude assolutamente il nord, che ha anch'esso tassi di povertà come questo, cioè un minore su 5 in una situazione di povertà relativa. E il nostro Atlante, la pubblicazione che abbiamo presentato in occasione di questi dati qualche giorno fa, ci dice che la povertà e la situazione socio-economica non positiva dentro casa spesso la si porta anche a scuola, e la scuola non riesce a essere sufficientemente uno strumento che interrompa un circolo virtuoso della povertà fra una generazione e l'altra. E quindi anche a scuola si ripercuote una situazione simile, per cui le scuole che hanno indici socio-economici culturali più bassi sono quelle che vedono un maggior numero di bocciature. Quindi chi è in una situazione di difficoltà economica tendenzialmente avrà risultati scolastici peggiori.
E questo, diciamo, ci fa riflettere anche sul concetto di pari opportunità, no? Che ha sostituito il tema dell'uguaglianza anche in politica, e che però non riesce a reggere il confronto con la realtà, nemmeno in regioni sicuramente privilegiate come può essere la Toscana. C'è un altro dato che mi ha colpito nel vostro report, che peraltro è dedicato a Don Milani, no?
Ricordiamo Don Milani a 50 anni dalla scomparsa, un punto di riferimento proprio sulla scuola come strumento di contrasto e di superamento alle diseguaglianze sociali.
Esatto, e appunto la Toscana di Don Milani, un ragazzo su due, il 52%, tra i 6 e i 17 anni non arriva a svolgere in un anno 4 delle attività culturali, che sono la lettura almeno di un libro, sport continuativo, concerti, spettacoli teatrali o l'accesso a internet anche, che configurano una condizione, diciamo, culturalmente accettabile.
Questa è quella che noi chiamiamo povertà educativa, cioè c'è un tema di povertà che riguarda la povertà materiale, ma poi c'è una povertà che è quella dell'accesso alla cultura, all'opportunità di usufruire appunto di cultura, da libri allo sport, a internet, che è un fenomeno ancora più diffuso e che non riguarda soltanto aree geografiche, famiglie che sono in una condizione di povertà economica effettiva, ma riguarda anche situazioni e famiglie che magari si trovano in una situazione di relativo benessere economico e che nonostante questo non riescono a dare opportunità adeguate ai ragazzi che consentano poi a loro di scoprire, individuare competenze, talenti, capacità che possano così nel tempo andare a sviluppare, a coltivare e fare in modo che possano essere degli adulti che si affrancano anche da una situazione magari di vulnerabilità della famiglia di origine.
E poi c'è un altro tema che è quello dell'invecchiamento della popolazione, perché appunto Save the Children, c'è anche un problema proprio di farli questi children dalle noi in Italia e dalle nostre parti, perché insomma in 50 anni gli under 15 sono passati da 12 a 8 milioni, in Toscana l'indice di vecchiaia è tendenzialmente superiore alla media nazionale, con un picco nella provincia di Grosseto Massa Carrara, dove a 100 bambini corrispondono, pensate, rispettivamente 234 e 231 anziani per ogni 100 bambini. Cosa significa questo, Nomis?
Questo, diciamo, in questo va peggio il nord Italia che il sud Italia, per cui ci sono molti meno bambini, i dati sono peggiori. Vuol dire ovviamente anche ripensare il sistema scolastico, il sistema dei servizi per l'infanzia, perché i bambini sono di meno e magari sono anche dislocati in maniera geografica, per cui si andranno a chiudere delle scuole, si faranno delle classi che hanno età diverse al proprio interno, e quindi bisogna anche studiare modalità di didattica e di docenza che siano diverse e che tengano in considerazione questi aspetti. Diciamo che il cambiamento demografico è sicuramente una delle grandi sfide che si trova ad affrontare il sistema scolastico italiano, in contesti geografici poi come quello della Toscana, dove non ci sono grandissime città, grandissimi centri, a parte Firenze, ovviamente i capoluoghi, però tante aree sono più bassa densità abitativa e quindi si trovano a gestire il fatto che magari i bambini per andare a scuola, bambini e bambine per andare a scuola devono fare un tragitto particolarmente lungo, e questo magari nel percorso di studi potrebbe anche disincentivarli a proseguire gli studi nelle scuole superiori e dopo.
Questo per quanto riguarda la Toscana, però volevo chiudere con il dato italiano, che questo sì fa davvero spavento: 669.000 famiglie con minori in condizioni di povertà assoluta, cioè una volta sostenuti i costi per la casa e la spesa alimentare si possono spendere solamente 40 euro per la cultura, 7,60 per l'istruzione al mese.
Sì, la povertà dei minori è quella che è aumentata di più negli ultimi anni, dall'anno scorso a quest'anno è aumentata ancora del 14%, quindi questo dato è preoccupante anche perché il trend non migliora, anzi peggiora. E non soltanto essere bambine vuol dire essere potenzialmente poveri, ma per una famiglia che decide di avere figli vuol dire tendenzialmente impoverirsi, quando invece questo dovrebbe essere un'opportunità, diciamo, di crescita non solo per la famiglia ma per il paese, no? Proprio per la dinamica anche demografica di cui parlavamo prima. E questo vuol dire che è necessario veramente mettere in campo delle politiche serie per il sostegno alla famiglia e soprattutto il sostegno ai minori, come il reddito di inclusione, una di queste prime misure importanti che sono state prese a livello nazionale, che infatti vanno a insistere in prima battuta sulle famiglie con minori proprio per dare una risposta. Inizia adesso a dicembre e sarà nostro impegno fare in modo che quella quantità di denaro che viene assegnata a un capofamiglia abbia effettivamente delle ripercussioni concrete sul miglioramento delle condizioni di vita anche dei ragazzi, dei bambini che vivono in quelle famiglie nel momento in cui c'è un minimo miglioramento nella condizione di vita complessiva dei genitori. Quindi banalmente abbiamo da accendere la luce, da riscaldare la casa e mettere un piatto caldo in tavola tutte le sere. In questo contesto diventa anche più facile supportare i ragazzi per continuare il percorso scolastico, comprare qualche libro in più, fare un corso di sport continuativo nel corso dell'anno, andare a teatro, andare al cinema. Quando non c'è un piatto caldo in tavola diventa più difficile, in un patto anche con la famiglia, riuscire a garantire questo tipo di opportunità ai ragazzi.
Grazie Fosca Nomis, grazie del lavoro che fate con Save the Children, buona serata.
Grazie a voi, buona